Innanzitutto do gli estremi del Vangelo di questa sera, così potete cominciare a cercarlo. Siamo al capitolo 14 di Marco. I versetti sono quelli che vanno dal 10 al 16, quindi Marco 14, 10, 16. Leggo una preghiera tratta dalle Confessioni di Sant'Agostino, un testo che molti di voi avranno letto, ma ogni tanto andrebbe riletto. Siamo al libro decimo delle Confessioni. Agostino dice: «Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. Tu eri dentro di me e io stavo fuori. Ti cercavo qui, gettandomi deforme sulle belle forme delle tue creature. Tu eri con me, ma io non ero con te. Mi tenevano lontano da te le creature che, se non esistessero in te, non esisterebbero per niente. Tu mi hai chiamato, il tuo grido ha vinto la mia sordità, hai brillato e la tua luce ha vinto la mia cecità. Hai diffuso il tuo profumo e io l'ho respirato e ora anelo a te. Ti ho gustato e ora ho fame e sete di te. Mi hai toccato e ora ardo del desiderio della tua pace». Un brano conosciutissimo delle Confessioni, ma credo proprio azzeccatissimo per il brano che andremo a leggere questa sera. Recupero. Per contestualizzare il brano di questa sera, abbiamo detto siamo al capitolo 14, col capitolo 14 è iniziata, la grande passione di Gesù che ci prenderà per tutto il capitolo 14, tutto il capitolo 15, quindi per parecchio tempo ancora, e abbiamo appena letto la scorsa volta l'unzione di Betania. E adesso leggiamo i versetti. Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città, vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala arredata, già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Un brano interessante, molto bello. Commento velocemente i versetti 10 e 11, perché vorrei fermarmi poi sui successivi. Vorrei solo farvi notare, la scorsa volta ci siamo fermati sullo splendido episodio di questa donna che rompe il vasetto preziosissimo di alabastro e di preziosissimo profumo. Abbiamo detto, abbiamo fatto anche un banale equivalente con i denari di oggi, ecco, quindi si, così 300 denari sono circa 25-30 mila euro, ecco, ma per dire che quel profumo era veramente preziosissimo, perché questa donna ha spezzato la sua vita come dono. L'amore da tutto, l'amore spezza la vita, un amore che trattiene qualcosa non è più amore, è mercimonio. Quindi questa donna dà tutto e farà esperienza di resurrezione. Perché abbiamo messo in contatto, l'altra volta abbiamo messo in relazione questo brano con la resurrezione di Gesù. È curioso che Marco immediatamente dopo presenta l'antitesi di questa donna, Giuda. Una da 300 denari, sperpera per amore 300 denari, cioè da tutto, Giuda si venderà per 30 denari, il prezzo di uno schiavo. Allora, Luca, scusate, Marco cosa vuole dire? Vuole dirci semplicemente che le strade, le logiche della nostra vita sono due. O si vive nell'amore e quindi si fa esperienza di resurrezione a patto però che si doni la vita, perché chi ama dona la vita. L'alternativa non è data terza via, quindi l'alternativa è vivere come Giuda. Quindi, comprando l'altro, di conseguenza suicidandosi. Guardate che il suicidio di Giuda, che viene raccontato sia nel Vangelo che negli Atti degli Apostoli, è un suicidio, possiamo dire, simbolico. Se dai la vita per amore, farai esperienza di resurrezione, cioè la tua vita esplode, sboccia, già qui ovviamente la resurrezione. Se invece vivi nell'egoismo, se vivi nel trattenere, se vivi nell'inglobare, nel tradire l'altro per arricchirti, la tua vita è un suicidio. Le strade sono due, non è data terza via, dobbiamo scegliere da che parte stare. Ecco, Marco ha messo vicino questo, ha creato questo dittico di forti contrasti, proprio per farci, per metterci di fronte che a un certo punto bisogna anche decidersi da che parte stare. Non si può stare in mezzo. Ma vorrei fermarmi con attenzione invece sul brano che va dal 12 al 16. E vorrei invitarvi, sempre con la vostra buona mattitina e Vangelo, per questo che sarebbe sempre opportuno che aveste con voi un vostro Vangelo da pasticciare, scarabocchiare e scrivere. Alcune parole, 14-12, sottolineate quante volte viene citato il verbo preparare, in greco è 4 volte, purtroppo la traduzione italiana ne riporta solo 3, Però sono quattro, ad esempio. Dove vuoi che andiamo a preparare? Poi più avanti c'è lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono, entrarono in città, che trovarono come avevano detto, e prepararono la Pasqua. In realtà viene usato il termine, che non è il verbo, ma versetto 15, egli vi mostrerà, tenendo superiore, una grande sala arredata, già preparata, tradotto con già pronta, ma è importante questo preparato, quindi già preparata. Quattro volte torna la parola Pasqua. Anche ora voi capite che se abbiamo imparato ormai in tanti anni che se l'evangelista ripete delle parole è perché vuole porre la nostra attenzione proprio su quelle parole. Un altro verbo che torna è mangiare. Perché tu possa mangiare. Poi, dov'è la mia stanza in cui possa mangiare? Ora, proviamo a esplicare questi termini. Preparare qualcosa, se è così insistente questo verbo, vuol dire che ciò che viene preparato è importante, quindi la preparazione è altrettanto importante. Quindi è un brano che è incentrato sulla preparazione, è importante preparare. Che cosa? Quel luogo che servirà a mangiare. Cioè, dove si cenerà. E mangiare è sinonimo di vivere. Si mangia per vivere. Quindi, vivere, evangelicamente parlando, vuol dire vivere la Pasqua. Quindi possiamo dire... Allora, qual è la domanda a cui il brano di questa sera intende rispondere? La domanda è questa: dov'è quel luogo da preparare per poter mangiarci e così vivere la Pasqua? Ripeto, questo brano, il brano di questa sera intende rispondere alla domanda. Dov'è quel luogo cui sono chiamato a preparare per poter mangiare e quindi vivere in pienezza la Pasqua? Contestualizziamo anche il testo. Abbiamo detto che ormai da diversi capitoli Marco ci sta facendo fare un cammino settimanale, Gesù sta vivendo la sua ultima settimana. Siamo al quinto giorno, il primo giorno degli azimi, siamo al quinto giorno della settimana di Gesù che lo porterà a vivere la croce, la morte e poi la resurrezione. Quindi siamo nel quinto giorno, siamo nel giovedì, siamo al giovedì, il giovedì santo potremmo dire, per noi. Però voi capite che se Marco pone attenzione e vuole farci fare attenzione a questo quinto giorno, vuol dire che ci sta dicendo qualcosa di sottointeso. A cosa ci sta richiamando? Al quinto giorno della creazione. Ora, il quinto giorno della creazione, il quinto precede il sesto. Il sesto giorno, cosa è successo nella Genesi, della creazione? Chi compare? L'uomo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che qua sotto c'è qualcosa di grosso. Se non si entra in quel luogo, non verremo mai alla luce di noi stessi. Ecco perché è importante, siamo in un clima di preparazione. Bisogna prepararsi per entrare in quel luogo, per poter mangiare e quindi vivere la Pasqua e di conseguenza diventiamo pienamente noi stessi, veniamo alla luce, sesto giorno. Questa è la struttura sottintesa. Allora cominciamo a intuire che qua sotto c'è qualcosa di grosso proprio. Veramente Marco stiamo arrivando all'essenza del Vangelo, all'essenza. Allora si sta creando anche un bel clima di attesa, ma cosa sarà questo luogo? Dove sarà questo luogo dove potremo mangiare, quindi vivere, quindi celebrare la nostra Pasqua? Ecco, una cosa importante da dire, cosa si intende per Pasqua? Cos'è la Pasqua? Ovviamente la Pasqua è la Pasqua ebraica, anzitutto. Non possiamo toglierci dalle nostre radici. Pasqua vuol dire innanzitutto passaggio, Pesach in ebraico, passaggio dalla morte alla vita, cioè dalla schiavitù alla liberazione. Dall'ingiustizia dell'oppressione, dalla schiavitù a una vita libera, da figli liberi. Non solo, con la Pasqua finisce anche l'idolatria. Con la Pasqua si lasciano gli idoli dell'Egitto per conoscere il vero Dio. Allora, tutto questo avverrà dentro quel luogo. Vivremo il passaggio dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla liberazione, dagli idoli falsi, dalla falsa immagine di Dio al Dio dell'amore. E guardate che qui è di un'attualità sconcertante, perché siamo tutti necessitanti di vivere la nostra vera Pasqua. Abbiamo bisogno di essere liberati dalle nostre zone d'ombra, liberati dal male che ci abita, dalle nostre schiavitù. Abbiamo bisogno soprattutto di essere liberati da quell'immagine perversa di Dio che continuiamo a portarci dentro, quindi che Dio è violento, che Dio è un vampiro. Si immolava la Pasqua. Cosa vuol dire si immolava la Pasqua? Immolare è il verbo che viene usato ovviamente per la macellazione degli animali. Era il giorno che precedeva la Pasqua, e il giorno prima della Pasqua si immolavano migliaia e migliaia di agnelli, si sgozzavano gli agnelli. Perché? Perché c'era l'idea, come tutte le religioni, che Dio ha bisogno del sangue. In epoca arcaica aveva bisogno di sangue umano, infatti si immolava il primogenito a Dio. Poi si è passati nell'ebraismo, anche se, guardate che ci sono dei passi, non possiamo dire tutto, ma ci sono dei passi dell'Antico Testamento in cui vige ancora l'immolazione del primogenito, non dell'agnello, non della bestia, il primogenito, il figlio, primogenito. Ci sono dei passi. Sono i passi più antichi dell'Antico Testamento, quindi vuol dire che anche in Israele, anche per il popolo ebraico, si è fatto fatica a passare dall'immolazione del primogenito all'immolazione di bestie. Tutte per far piacere a Dio, ma più che piacere, per calmare l'ira di Dio, calmare l'ira di Dio. E guardate che questa idea è mica tanto passata. Anche noi abbiamo forse ancora un po' l'idea arcaica che dobbiamo a volte fare dei sacrifici per Dio, per calmare la sua ira. Allora, se entriamo in questo luogo, allora ci liberiamo finalmente da questa idea perversa di un Dio che ha setato del sangue, dei sacrifici, delle nostre della nostra religione, ma Dio non ha bisogno nulla di noi. Di noi non ha bisogno di nulla. E noi che abbiamo bisogno di lui, è diverso. Gesù lo dirà, il mio Dio non vuole sacrifici. Misericordia sì, amore sì, ma non sacrificio. Anche perché Gesù cosa fa? Non chiede più, Gesù ci rivela un Dio che non chiede più sacrifici, ma neanche agnelli sgozzati, ma Gesù ci rivela che è Dio a sgozzarsi per gli uomini. Gesù è l'agnello immolato, capite? Com'è cambiata la cosa? Gesù è l'unico agnello immolato. Perché gli uomini non si sacrificassero più per Dio, Dio si è sacrificato per gli uomini. È Dio che ha versato sangue per salvarci. Non ci ha chiesto il sangue per il suo beneficio. Addirittura Apocalisse dice che Gesù è l'agnello immolato, sgozzato, fin dalla fondazione del mondo, cioè da sempre. Versetti, guardiamo allora il testo. Abbiamo detto, primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: Gesù, dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. La domanda sottesa è questa: ma come facciamo a trovare quel luogo? Ma dov'è quel luogo? Dove possiamo vivere tutto questo? Cioè dove possiamo mangiare di Dio? Dove possiamo mangiare l'amore? Perché noi viviamo soltanto di amore. Dov'è quel luogo dove possiamo vivere finalmente per diventare pienamente uomini, pienamente donne, pienamente liberi e soprattutto dove possiamo scoprire il vero volto di Dio? Dov'è? Dove dobbiamo andare? Questo versetto è un po' particolare perché ci parla di un uomo, vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. E chi mastica un po', ma ancora oggi, chi frequenta un po' il Medio Oriente, ma anche l'Africa, se vedete un uomo lavorare, c'è qualcosa che non va. No, ma gli uomini non lavorano. Ora, un uomo che porta una brocca d'acqua, c'è qualcosa che non gira. Quindi vuol dire che siamo veramente a un livello simbolico. Pensate Marco, cosa sta pensando? Brocca in ebraico, voi sapete che l'ebraico è una lingua consonantica, ha soltanto consonanti. Le consonanti di brocca sono le stesse consonanti del nome proprio di persona Marco. Quindi si potrebbe leggere anche Marco. Cosa sta dicendo Gesù? O meglio Marco? Sta dicendo che sarà quest'uomo a insegnarvi, a indicarvi la via di quel luogo dove tutto questo si potrà compiere. Tradotto, se tu leggi il Vangelo di Marco, Se tu stai sul Vangelo, se fai tuo il Vangelo, allora piano piano comprenderai quale sarà, dov'è e come entrare in quel luogo dove poter mangiare, vivere e celebrare la Pasqua. È la parola che illumina il sentiero per entrare in quel luogo. È il Vangelo. Pensate cosa ci sta dietro. Infatti, qual è lo scopo perché Marco, ma qui è Marco, ma è Matteo, Luca, Giovanni, ecco. Qual è lo scopo perché è stato scritto il Vangelo? Per condurci a quella stanza dove possiamo finalmente mangiare e vivere. Attraverso la parola troviamo quel posto. E guardate. Il maestro, voi andate lì e dite al padrone di casa, là dove entrerà, cerco di farvi capire questa cosa, è delicata ma è splendida, Dove entrerà questo uomo con la brocca, Marco? Quindi, dove entrerà il Vangelo, cioè in me, dite al padrone di casa. Chi è il padrone di casa? Sono io che ho letto il Vangelo. Quindi Marco, il Vangelo di Marco entra in me, e Gesù, che è il Vangelo ovviamente, perché Marco mi porta Gesù entra in me e cosa mi dice? Dov'è in te il luogo dove possiamo mangiare, vivere e diventare pienamente uomini e donne? E questa è la domanda che Gesù fa a me. Ogni volta che leggo il Vangelo, Gesù mi dice: ehi, dov'è dentro di te quel luogo dove io posso entrare, dove io posso stare con te, dove possiamo finalmente mangiare, o meglio, dove tu puoi mangiarmi, e così puoi vivere e celebrare la Pasqua, cioè il passaggio dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla liberazione. Dov'è? E Gesù è Dio e l'amore che mi chiede: dov'è dentro di te la stanza superiore? Vedete, dov'è la mia stanza? E guardate, è bellissimo questo. Gesù mi sta dicendo che dentro ad ogni uomo c'è una stanza dove lui c'è già, dove lui è presente. È la stanza interiore. Dov'è il mio luogo? In ciascuno di noi c'è un luogo che è suo, dove Dio è già presente, perché Dio è, come diceva Agostino, Dio è più intimo a me di me stesso. Ogni uomo, per quanto cattivo, maledetto, sporco possa essere, si porta dentro questa bellissima stanza. Ognuno. E cosa c'è dentro? Cristo. È già lì. Il mio io profondo è proprio questo luogo dove Dio abita. In ciascuno di noi, lo vogliamo o no, c'è un luogo dove Lui riposa, dove Lui sta di casa. C'è un passo dell'Apocalisse, capitolo 3, versetto 20, che è molto bello. In Apocalisse 3, 20, Gesù dice: io sto alla porta e busso. Se uno mi apre, entrerò e cenerò con lui, e lui con me. Però abbiamo appena detto che lui è già dentro. Cosa vuol dire? Sto alla porta e busso. Siamo noi che siamo fuori. Cioè lui è già dentro, ma noi essendo fuori da questa stanza che ci portiamo dentro, lui bussa dal di dentro, noi da fuori dobbiamo aprirli, perché la maniglia sta solo dalla nostra parte. Però se gli apriamo, cioè se apriamo questa parte dentro di noi, allora la vita cambia, perché lui entra e cena con noi. Cena. Voi sapete che la cena, il banchetto è l'unione massima, è la comunione massima nella scrittura, nel Vangelo. Vivremo la comunione massima. Diventerò lui e lui diventerà me. Cenerò con lui, è bellissimo, e lui con me. Allora occorre aprire il nostro cuore e guardate che è un luogo questo luogo dove si consuma questa cena, che tutti ci portiamo dentro, dove lui attraverso il Vangelo, attraverso la parola, attraverso i discepoli mi dice: dov'è? Ma ti rendi conto che c'è? Ne hai mai sentito parlare? Che ti porti dentro una stanza superiore? Il problema è quello che noi siamo sempre fuori da noi stessi, viviamo sempre altrove. Abbiamo una casa e viviamo sempre all'addiaccio e ci ammaliamo. La questione è rientrare in noi stessi. Dicevo che questo luogo è un luogo molto importante nella scrittura. Pensate quante cose succedono in quella stanza superiore. Chi è stato a Gerusalemme si va sempre a vedere il cenacolo, è cenacolo questa, no? La parte superiore. Adesso in mano agli ebrei, ecco. Ma in quella stanza si è celebrata l'ultima cena, cioè lì Dio, Gesù, ha dato la vita per me. L'ultima cena è questa. Ha dato la sua vita per me. Lì i discepoli si trovano dopo la morte di Gesù e vedono il risorto. Quindi si fa esperienza del risorto. Lì si trovano i discepoli in preghiera dopo l'ascensione. È il luogo della preghiera. Lì ricevono lo Spirito. Quindi è il luogo imbevuto, inzuppato, pieno di Spirito Santo, dell'amore, della vita. Da lì partono per la missione, quindi se non entri lì dentro, non illuderti di andare a fare del bene in giro. Sarebbe soltanto mero egoismo. E avanti così, quante cose succedono in quella stanza superiore. Se non la troviamo, appunto, non passeremo mai dal quinto al sesto giorno, non diventeremo mai noi stessi. Sta a noi stare fuori o entrare dentro. O cominciare un serio cammino di vita interiore, o altrimenti. Dove andiamo? Chi siamo? Chi siamo? Rischiamo di non diventare mai noi stessi, perché siamo sempre altrove di noi stessi. Un uomo vale nella misura in cui vale la sua vita interiore. Non si può vivere in superficie, di banalità. Qui si parla, al versetto 15, la mia stanza, questa è bellissima, la mia stanza. Tra l'altro, stanza, in greco c'è una parola che viene usata soltanto qui e in un altro passo, in un altro Vangelo. Soltanto due volte in tutti e quattro Vangeli viene usata questa parola. Cataluma. Cataluma, cosa vuol, cos'è? Dove l'abbiamo già trovato? Dove si trova, ecco? Nel Vangelo dell'infanzia di Gesù. Non c'era posto per loro nel... non nell'albergo, come, o neanche nell'alloggio. In quella non c'era per loro, per Giuseppe, Maria e il bambino, non c'era posto per loro nel cataluma, in questa stanza. Perché? Perché era il luogo del riposo. E Dio non è venuto per riposarsi, ma adesso, perché è venuto per farsi mangiare. Per quello che è stato deposto in una mangiatoia. Quindi bisogna leggere bene il racconto dell'infanzia, eh? Non è che Gesù erano cattivi e non l'hanno fatto entrare, come si insegna al catechismo, no. Allora, Gesù non è venuto per riposare, è venuto per farsi mangiare, distruggere, perché quello che noi mangiamo diventiamo, quindi Dio si è fatto uomo perché noi potessimo diventare dei. Allora, non c'era posto per loro, per Gesù, per loro, nel luogo di riposo, hanno dovuto invece deporlo in una mangiatoia perché noi potessimo mangiare. Ma adesso finalmente trova riposo dentro di me. Dov'è la mia stanza? Dove poter riposare e incontrarmi con te? E lì mi farò mangiare da te. Tutto sommato continua a farsi mangiare, perché l'amato mangia, ma non nel senso della mamma che dice ti mangerei, dice il bambino, ti mangerei, in questo senso, ecco, non è cannibalismo. Egli vi mostrerà al piano superiore, ecco, questo luogo è una stanza superiore. Ancora oggi in Medio Oriente le case sono, nei villaggi soprattutto, sono molto semplici come allora, no? Sono fatte di una stanza, cioè hanno soltanto un piano, e in quella stanza si fa di tutto, si mangia, si dorme, si lavora, è la stanza di grande attività. Poi tutte queste stanze, tutte queste case medio orientali hanno una terrazza, non c'è più niente, c'è solo una terrazza. Dove non d'estate, perché si morirebbe, no? Si va a prendere il fresco, magari alla sera, ecco, la sera c'è già ancora, non so se chi è stato in Israele, in Medio Oriente, molte persone d'estate vanno a dormire sopra, perché dentro c'è da morire dal caldo, quindi dormono sopra. Però diciamo che sotto è il luogo dell'attività, dell'attività, si lavora sotto. Sopra c'è questa terrazza. Le case dei benestanti non hanno la terrazza subito, hanno un secondo piano, hanno la stanza superiore. Ed è una stanza del riposo, cioè è una stanza dove non c'è attività. Dove anche molte volte si usava per la preghiera. C'è un passo che viene ripreso anche nell'ora terza, in cui Pietro va sopra a pregare, si dice. Quindi c'è questa stanza, è importantissimo, ovviamente siamo a livello simbolico, perché è importante questa stanza? Perché sotto si fa, sopra no. Sopra c'è la pace, c'è la preghiera. Dentro di noi ci deve essere un luogo, la stanza superiore. Dentro di noi ci deve essere un luogo dove rinunciamo a fare. Perché guardate che Dio non lo facciamo, Dio non lo produciamo. Dio c'è già, è già lì. Ci deve essere un luogo dove si gode nell'essere finalmente creati, plasmati, e non dove sempre dobbiamo farci, dobbiamo costruirci, dobbiamo fare tante cose. E qui io ritengo che questo passo sia importantissimo. Scoprire un luogo dove non dobbiamo produrre nulla nei confronti di Dio, perché Lui c'è già. E un po' richiama questo, un po' lo Shabbat, il sabato ebraico. Ci vuole, per loro è un giorno in cui si cessa di fare e si accoglie soltanto. Ecco, dentro di noi c'è un luogo, questa stanza superiore dove possiamo finalmente cessare di produrre atti, Dio non è qualcosa da fare, è qualcosa che ci fa, è qualcosa da accogliere, è un dono. Ecco perché è importante entrare in quella stanza superiore, il luogo del riposo, dove si fa soltanto esperienza, di un amore che ci ha già preceduto, perché Lui c'è già dentro. L'amore non si produce, un amore si accoglie. Il figlio maggiore di Luca 15 pensava di fare le cose per il suo Dio, per riceverlo, ma era già in quella casa, non se ne è mai accorto. Però sta sopra. Cosa vuol dire? Che bisogna anche sapere che bisogna emergere dalle proprie occupazioni per trovare questa stanza superiore. Noi siamo abituati a stare sempre al piano inferiore, sempre immersi in tantissime cose da fare, da gestire, ma anche a livello religioso, oltre che quello quotidiano, Facciamo tante cose, tante preghiere, tante messe, tante cose, no? Perché pensiamo che produciamo, ma no. Cosa produci? Devi soltanto sollevarti da questo traffico. Entra in quella stanza, è tutto già pronto. Guardate cosa dice il testo. Vi mostrerà al piano superiore una grande sala, una grande. Perché grande? Perché il nostro cuore è immenso. E ovviamente la stanza superiore è il cuore. Il nostro cuore è immenso, che funziona in una maniera un po' strana. Più accoglie l'altro, più si dilata. L'amore più ama, più si allarga. C'è spazio per tutti, c'è spazio per il mondo in questa grande sala. E poi dice, arredata, già pronta, arredata. Voi sapete che l'arredamento madre delle case in Medio Oriente cos'è? Sono i tappeti. I tappeti sono segno di bellezza. Gesù sta dicendo una cosa bellissima. Sta dicendo che dentro di noi, per quanto schifo possiamo farci, c'è un luogo che è bellissimo. Lo dice Lui, non lo dico io. Dire che c'è una stanza già pronta, con i tappeti, arredata, quindi vuol dire che c'è una stanza bellissima, è bellissima quella stanza. C'è una parte di noi, dentro di noi, per quanto in basso possiamo essere caduti, che lì il peccato, il male non è mai entrato, perché quello è il luogo di Dio, e dove c'è Dio non c'è il male. È lì che siamo chiamati a entrare. è lì che siamo chiamati a dimorare. Pensate, c'è un luogo dentro di noi che mai nessuno ha potuto entrare, che neanche il male, neanche il peccato, neanche le nostre zone d'ombra hanno potuto intaccare. E lì Dio ci dà l'appuntamento per mangiare con noi, per stare con noi, per goderne, per fare la Pasqua. E perché lo trascorriamo così, quel posto? È già pronta, è già pronta. Non dobbiamo far nulla. È già pronta. Però, strano, guardate, è già, abbiamo detto che in greco in realtà è già preparata, lì preparate. Ma è già preparata, cosa dobbiamo preparare? Ma per entrare lì ci vuole molta preparazione. Cioè, capite, è tutto preparato, ma dobbiamo prepararci a entrare in una stanza già preparata. E cosa, come si fa a preparare? Come si fa a prepararsi per entrare? E beh, è la vita, è il cammino della vita interiore, della vita spirituale. È la fatica di sollevarci un po' dal nostro quotidiano, dai nostri traffici, dal nostro rumore, trovare un po' di tempo per entrare in quella stanza. Ci vuole preparazione. Però è bello che si parla di preparazione, no? Cioè la preparazione richiama a una tempistica, no? Non è, dice, fate, no, la preparazione richiede un tempo, no? Forse durerà anche anni, no? Decenni, però bisogna prepararsi, piano piano. Piano piano ci prepariamo a entrare in una stanza già preparata. A noi a volte fa paura guardare dentro questa stanza interiore, no? Perché chissà cosa ci troviamo. Sono tutte le nostre paure, il nostro inconscio, Eppure sotto tutto questo c'è ancora una stanza bella con i tappeti splendidi. Dovremmo veramente essere in grado, ecco, anche... A volte rischiamo veramente di buttarci giù perché sembra che dentro di noi non ci sia niente di buono. Gesù ci sta dicendo: no, c'è qualcosa di buono. C'è una stanza dove io ci sono. Vieni, sto alla porta e busso, aprimi, entra dentro. I discepoli andarono. Entrati in città, interessante, già prima andati in città, adesso in città, cosa vuol dire? Vuol dire che noi non dobbiamo, capite, a volte noi pensiamo che per trovare un luogo di riposo dobbiamo uscire dalla città, no, è nella città che ci realizziamo, non facciamoci illusioni. Non dobbiamo andare chissà dove per ritrovarci, per ritrovarci. C'è gente che fa migliaia di chilometri per ritrovare se stesso. No, tu stai nella città, stai lì dove sei, nella tua famiglia, nel tuo contesto, nel tuo casino, nel tuo lavoro, ok. Ma l'importante è che entri in te stesso, è lì che c'è la stanza. Vai in città, bellissimo. Vi ricordate... in Marco c'è un passo che è straordinario. Marco dice Gesù si ritirò e andò a Cafarna. Ma come? Si ritirò e andò a Cafarna? A Cafarna al tempo di Gesù era un casino, era una città cosmopolita. Cafarna, si ritirò e andò a Cafarna, è curioso. Quindi possiamo ritirarci in città, ma è importante entrare noi stessi. E trovarono finalmente me e mi dicono: guarda che Gesù ti dice dov'è la mia stanza, dove io posso cenare con te, celebrare la Pasqua e vivere insieme finalmente il passaggio dalla morte alla vita, affinché tu possa compierti come uomo, come donna, diventare pienamente figlio e vivere felice. Dov'è? A ciascuno la risposta.